Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio condividere alcuni pensieri che nascono dal sermone di domenica. Quindi, domenica il sermone mi ha colpito molto spesso. Prego ogni settimana, le verità colpiscono me prima di tutto, forse più di tutti, perché li studio e mi colpiscono. E da domenica sto dicendo: Signore, voglio amare di più. Voglio amare di più. Cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Usiamo la nostra definizione che ritengo molto biblico. Che cos'è l'amore? Come Dio intende l'amore?
Impegnarsi per il vero bene.
Impegnarsi al punto di sacrificio per il vero bene di altri. Che vuol dire? Non è comodo, non è facile, spesso è doloroso, mi sento inadeguato, mi sento scomodo, però lo faccio. Questo è amore. E ho menzionato domenica che si può naufragare, fare naufragio nella vita cristiana. Allora, io devo dire che, non lo so, forse ho conosciuto più credenti che hanno fatto naufragio che no. Perché il naufragio non è sempre visibile all'esterno. Naufragio può essere uno che continua a venire in chiesa. Potrebbe essere uno che continua a servire il Signore come pastore, come credente che svolge qualche cosa. Naufragio non vuol dire che è visibilmente, può essere quello. Ma naufragio non è una cosa fisica, è una cosa spirituale. Quindi uno può essere raffreddato, pieno di orgoglio, andare avanti magari per belle figure, per tradizione, per pratica, seguendo il Signore esternamente, ma il cuore non c'è lì perché ha già fatto un naufragio. E se è bravo abbastanza, potrebbe essere che gli altri non riconoscono bene. Anni fa un fratello mio che era visto come bravissimo, zelante, credente, attivissimo in chiesa, evangelizzando tutto quanto, ha rinunciato a tutto. E un caro suo amico diceva: ma io non avevo capito niente. Che vuol dire questo amico, l'amicizia non era profondamente fondata su Cristo. Perché se veramente il rapporto è stretto, tu capisci che c'è qualcosa che non va. Ma se il rapporto è: oh, come stai? Ed è un bel rapporto umano e Cristo non è al centro, la persona può fare il naufragio e tu non riconosci perché Cristo non è al centro. Quindi il fatto che tu vieni in chiesa non vuol dire che non hai già fatto naufragio. Quello non è il metro. Il metro è se tu stai vivendo dove si vede nella tua vita amore per gli altri e santità. Quanto è pericoloso fare naufragio e non vederlo. È più facile fare naufragio e vederlo. Uno che cade profondamente nel peccato, quella persona sa che non sta camminando con Dio. Allora, dobbiamo capire che come credenti non saremo giudicati per quanto riguarda la salvezza, ma saremo giudicati per quanto riguarda come viviamo. Non ho preso dentro tutti i versetti, non ho preso dentro 1 Corinzi 3. C'è un fondamento solo, Gesù Cristo, e su quale, in base a come uno edifica, sarà giudicati. Però voglio leggere alcuni altri. 2 Corinzi 5. 6 a 11. Questo è un esempio per noi di ricordarci che saremo giudicati, saremo davanti a Cristo per presentare quello che abbiamo fatto da quando ci ha salvato. Leggo: noi dunque abbiamo sempre fiducia E sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi. E abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. Conoscendo dunque il timore del Signore. Lui sta parlando a credenti. Conoscendo il timore del Signore, conoscendo che dobbiamo renderci conto a Cristo. Quanto valgono scuse il giorno del giudizio? Quanto valgono scuse? Ma non mi era facile, non avevo tempo, ma non ero bravo. Quanto valgono scuse? Staremo davanti a Gesù Cristo per rendere conto di come abbiamo vissuto dopo il giorno della salvezza. In Romani 14, parlando del fratello forte e debole, che riguarda quanto capiscono la Bibbia, non riguarda come camminano, ma quanto capiscono la Bibbia, e dice, versetto 10 a 12, ora tu, perché giudichi il tuo fratello? Oh, tu anche, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così, dunque, ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Io renderò conto di tutto a Dio e anche tu. Romani 2 sta parlando di chi sente e non mette in pratica. Allora, nel contesto potrebbe essere non chi ascolta l'Evangelo e non accetta, ma si può applicare a noi. Se noi sentiamo la voce di Cristo tramite la lettura, un insegnamento, un fratello, una sorella e non mettiamo in pratica. Così dice Gesù in Matteo 7, alla fine del Sermone sul Monte, dà una piccola parabola di due tipi di uomini che costruiscono ciascuno una casa. Uno sulla sabbia, uno sulla roccia. E lui sta dicendo, chi ascolta la mia parola e, primo uomo, le mette in pratica, e dall'altro ordine, ma va bene, e chi costruisce sulla roccia. Chi ascolta e non le mette in pratica, costruisce la sua casa, che rappresenta la sua vita, sulla sabbia. E quindi in Romani 2, dal 5 a 10, troviamo, ma tu, per la tua durezza ed il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno, secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima, poi al greco. E solo un commento qui, dice, renderà vita eterna a coloro che perseverando nel fare il bene. Perseveranno nel fare il bene. Cos'è fare il bene? Ma fare il bene è amare e promuovere il regno di Dio. Scusate, che cos'è il regno di Dio? Cercate per primo il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Che cos'è il regno di Dio? Una domanda importantissima. Cosa devo cercare? Che cos'è il regno di Dio? Che cos'è? Una semplice definizione. Che cos'è il regno di Dio?
Vedere cosa ci insegna la sua parola.
Ok.
Stare nella presenza del Signore.
I regni di Dio sono palazzi? Cos'è il regno di Dio? Persone, credenti. I regni di Dio sono persone salvate che crescono a rassomigliare a Cristo. I regni di Dio è dove Dio regna. Ok? Cercare il regno di Dio, cercate per primo il regno di Dio. Non è una cosa materiale, economico, è persone salvate che crescono in Cristo. Quindi quando dice cercate per primo il regno di Dio, cosa vuol dire? Dovremmo essere consumati con che cosa? Consumati su che cosa? Aiutare, amare gli altri, aiutandoli a sapere chi è Gesù e poi a crescere. Dovrebbe essere la passione di ogni vera credente. Infatti, Gesù renderà a ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. Perché loro vivono cercando gloria, e come dice gloria? Paolo dice, voi siete la nostra gioia e corona alla manifestazione di Gesù Cristo. In che senso? Chi è voi? Chi sono voi? Quelli che lui aveva evangelizzato e curato spiritualmente per farli crescere. Ok? Domanda, piccolo parentesi. Doni spirituali servono per quale scopo? Vi ricordate? Cosa servono i doni spirituali? Aiutare gli altri a vedere più di Dio. Quindi, nell'evangelizzare, un non credente capisce chi è Dio, chi è Cristo, eccetera. Per i credenti, i doni spirituali aiutano i credenti a vedere più di Dio, quindi a crescere. E quindi, dedicarci ad usare i nostri doni vuol dire dedicarci ad aiutare altri a vedere più di Cristo. Frutti spirituali, cosa sono frutti? Portare frutto per Dio, cos'è? Frutto dello Spirito è un'altra cosa. Lui produce quello in noi. Ma il frutto che noi portiamo, che cos'è? Aiutare altri a vedere più di Dio. Qual è lo scopo della vita? Qualcuno, Leo ci ha citato nella cena del Signore 2 settimane fa, se ricordo, Pietro 2, cos'è, 9, 10, quando dice che Dio ci ha salvati, siamo un sacerdozio regale, tutto, che Dio ha salvati affinché cosa? Proclamiamo le virtù di coloro che ci ha portati dalle tenebre alla luce. Proclamiamo Dio per far conoscere Dio ad altri. Poi, Galati, trovate Galati 6, 7 a 10. Galati 6, 7 a 10. Oh, quanto è importante questo anche. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Sta parlando di fare del bene come una cosa che si fa ogni tanto quando c'è qualche buco di tempo rimasto nella vita? Non è quello, non sta parlando di quello. Sta parlando di proprio seminare. Allora, stavamo parlando a cena. Nel mondo di oggi, come crescono figli e poi come vogliono vivere adulti anche. Nel mondo di oggi i figli crescono per fare del bene o per soddisfare la carne. Si vive soddisfando la carne. A me piace, poi nomini quello che ti piace, può essere una di mille cose. Quindi voglio fare il più possibile di quello che mi piace. Questo è seminare per la carne. E vogliamo trasmettere i nostri figli? No! È una via di perdizione, un inganno, ti promette mare e monte e ti rende una vita povera. Seminate per lo Spirito, facendo il bene. È molto più soddisfacente. Gesù dice, viene citato da Paolo, è più beato e più felice dare che ricevere. Sì. Quindi di usare tutto quello che abbiamo per promuovere il regno di Dio, facendo il bene. In Romani 6:13 sta parlando della schiavitù del peccato, che non siamo più schiavi del peccato, e dice 6:13, Romani 6:13, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. E questo per me è bellissimo. Io, peccatore, ero morto, dei morti fatti viventi, adesso ho vita, prima ero morto, ed io posso usare le mie membra, che vuol dire la mia intelligenza, le mie parole con il mio accento, che non posso migliorare, le mie forze, che sono meno di una volta, la mia capacità, i miei soldi, il mio tempo, io posso usare le mie membra come strumenti di giustizia? Questa è una vita che vale. Questa è una vita che vale. Questo vale che io posso essere uno strumento di Dio. Che bello. Per stimolare altri verso Cristo. Per stimolare quel credente scoraggiato, abbattuto, timoroso. Io posso essere usato da Dio. A me costa tante mal di testa. Le ultime settimane, tutti i giorni, ho la testa che mi fa piangere. Ma non posso smettere, perché ci sono sempre persone da incoraggiare. Ci sono sempre persone per una parola qui. E non voglio smettere. Cosa dice in Romani 12? Romani 12. Prima Romani parla di Cristo, che Dio ci ha salvati tramite il sacrificio di Cristo. Che compassione da parte di Dio. E poi Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Sottolineo una parola solo qui. Presentare i vostri corpi quale sacrificio vivente. Sacrificio. Cos'è un sacrificio? Cos'è un sacrificio?
Costa.
Ti costa caro. Se io ho fame e ho pochi soldi e sono fuori e vado e compro la quantità giusta da cibarmi e io ho tanto fame, non ho mangiato da ieri sera e non ho altri soldi e sto per mangiare e vedo uno lì che non ha mangiato da 2 giorni. Io ho mangiato ieri sera e lui non ha mangiato da 2 giorni. Un sacrificio sarebbe di dare la mia cena a lui e non avere nulla. Qual è un sacrificio? Qual è un sacrificio? Ma io vado a letto con grande fame. Dico, ma sì, ma io so che domani avrò più soldi e domani sera posso mangiare. Ma lui non avrà più soldi domani. Quello è un sacrificio. Un sacrificio non è mangiare e poi dare a lui un po'. No, sacrificio è ridare a lui il cibo. Sacrificio vuol dire che mi costa, mi fa soffrire, mi fa star male esternamente e bene dentro. Sacrificio non è quando riesco a fare tutto. Sacrificio mi fa piangere per la fame o per il dolore, ma io lo faccio per amore. Questo è sacrificio. E Gesù, visto che Dio ci ha salvati per le sue grandi compassioni dal tormento eterno, punendo Gesù, ci dice di presentarci come i sacrifici viventi. Dunque viviamo così. Allora, Romani 15, quello è 12, 3 capitolo avanti, 15, due versetti. Potrei leggere di più, ma leggo due. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Puff! Questo è pesante. Non dobbiamo compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Non vuol dire che sto qui viziando qualcuno, sto dicendo che sto facendo quello che potrebbe edificare a grande costo. Vivo così, come Cristo non si è compiaciuto a se stesso, ma ha dato tutto per te se tu sei salvato. Seguiamo le sue orme. Conosciamo bene primo Pietro 4, 10 e 11, ma trovate, voglio vedere una parola qui, una parola, primo Pietro 4, 10, 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Ognuno ha ricevuto dei doni spirituali. E dice, ciascuno, secondo il dono, in base al dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. È un comandamento. Non dice, se avete tempo. No, no. Hai doni da usare servendo gli altri, perché i tuoi doni servono a loro. I loro doni a te. E questa è la vita cristiana, una vita di sacrificio. Alla fine però, tutti trovano beneficio. Tutti. Allora, nella vita, quando ci sono opportunità, Dio ci dà opportunità di servire. Ok? Ci dà opportunità, costantemente, costantemente. Noi possiamo vedere, quando ho davanti a me un'opportunità, posso vedere una di due cose. Tutti e due iniziano con O. Posso vedere gli ostacoli o posso vedere le opportunità. Pensate a questo. C'è un bisogno, posso vedere gli ostacoli. Ma non ho tempo. Ma non so parlare bene. Non so spiegarmi. Non sono bravo. Ma no, io devo fare altre cose. Posso trovare ostacoli, posso focalizzare sugli ostacoli o posso focalizzare sulle opportunità. Oh sì, signori, non so dove trovi il tempo, ma sì, potrei essere un aiuto, potrei essere un incoraggiamento, potrei stimolare, potrei essere usato da te. Io voglio quello. Dove concentro? Sulle opportunità o sugli ostacoli? Dove è il mio cuore? Sto cercando per primo il regno di Dio. Se io sto cercando per primo il regno, dove focalizzo? Sulle opportunità di promuovere il regno o sugli ostacoli? Io posso vedere il mio cuore subito. Dove guardo quando si presenta una situazione dove potrei fare qualcosa? Corro a pensare agli ostacoli? Eh sì, ma io questo, io quello. Oppure corro a pensare alle opportunità? Voglio farvi un esempio. Stai camminando in montagna con mia famiglia e c'è una frana sopra la montagna, collina accanto alla quale state camminando, e corri giù roccia e tua figlia e tuo figlio piccolo vieni coperto con tante rocce, ma c'era un albero che è caduto che blocca, che è sotto ma non è schiacciato alla morte, è ancora in vita. E sotto questo, tutta questa terra e rocce, tu vedi la sua testa a 80-90 centimetri sotto terra e lui è in vita, però c'è peso su di lui, ma aiutami, aiutami. No? Allora, ci sono tanti ostacoli. Uno, sei stanco. È già tardi pomeriggio, avete camminato tutto il giorno, sei stanco. Numero due, il peso di spostare roba sarebbe immenso. Non hai attrezzi. Ci sono tante zanzare. Fa caldo. Non è possibile andare per aiuto. Dipende da te. Ostacoli da 1 a 100. Ma c'è un'opportunità. C'è un'opportunità di salvare la vita del tuo figlio. Dove vanno i tuoi pensieri? In quel momento, dove vanno i tuoi pensieri? Agli ostacoli o all'opportunità? Ditemi, dove vanno i tuoi pensieri? Non lo so, ma guarda qui, e guardo là, e guardo questo, oppure voglio salvarlo! E ti metti da fare. Certo! Ma perché? Perché ti metti da fare? Gli ostacoli sono tanti, perché ti metti da fare? Perché lo ami, perché lo ami. Allora, e serve giusto. Il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il nostro cuore. Il secondo più grande comandamento? Amare il nostro prossimo. Le persone sono sotto tante tonnellate di rocce, ma non materiali, rocce spirituali. Hanno bisogno di Cristo, se no moriranno. Se andate via, no, scusami, sono stanco, vado a casa. Mica che sto qui. Tuo figlio morirà. E se noi, ma io non sono bravo a parlare. Io non ho tempo. Li lascio. Sotto il peso del peccato, e nessun altro che conosce quella persona conosce Cristo. Tu sei chi conosce Cristo nella vita di quella persona e tu vai via? Questo è amore? Mi avete appena detto che con il figlio non importano gli ostacoli, si butta a fare. Non sei bravo, ma non importa. Tu con quello che riesci a fare stai lì spostando rocce. E non dì, ma io non sono tanto bravo. Io non voglio farmi male. Non importa quanto male mi faccio. Io sto lì. Allora, quale cuore dovremmo avere nel voler parlare con gli altri di Cristo? Io conosco credenti che stanno soffrendo, afflitti da pesi, da scoraggiamento, da cose. Io non posso avere contatto con tutti, non posso. Io non rispondo a tante persone che mi scrivono. Ma uno potrebbe dire, io voglio aiutare altri a vedere più di Cristo. Vuole? Ditemi, vi do opportunità perché ci sono. Quando ami, non guardi agli ostacoli, guardi solo alle opportunità. Quando ami, tu guardi le opportunità. Non dice, ma qualcun altro sarebbe più bravo di me. No, non fai quella domanda. Posso buttarmi? Posso aiutare? Questo perché ami. Ricordate che per salvare la vita del figlio o la figlia ti fai molto male le mani, le braccia, ti pieno di ferite, di lividi, sei affamato, le zanzare ti mangiano vive e non tieni conto di nulla di quelle cose. Non tieni conto di nulla. E se capisci che sei un paese straniero, tu vai a cercare aiuto, ma io non parlo bene. No, non posso chiedere aiuto perché, sai, potrei fare degli errori nel spiegare la situazione. Che vergogna. Tu non parleresti chiedendo aiuto se ci fossero altre persone che non parlano l'italiano? No, io non parlo bene, non posso provare a chiedere a loro. Faresti quello? Tu faresti quello? O ti butteresti, per quanto sei un disastro parlare quella lingua, neanche magari... No, certo ti butteresti. Perché? Perché ami tuo figlio. E non tieni conto in nessun senso del costo o gli ostacoli. Vedi solo l'opportunità. Io prego che possiamo riconoscere il nostro peccato quando non amiamo. Quando vediamo gli ostacoli che sono legati alla nostra carne. Sono legate alla nostra carne. Non ho tempo, non sono bravo, non so cosa dire. Ho già tante cose mie da fare. Ci sono mille scuse e sono tutti legati alla nostra carne. Allora, io non posso stare su tutta la notte, ogni notte, perché alla fine il mio corpo crolla, io devo dormire. E dormo bene e dormo senza sensi di colpa. Non ho colpa che dormo. Dio mi ha dato un corpo che non sono Dio, io ho bisogno di sonno. Ma quando sono sveglio, voglio cercare, non faccio quanto voglio, non faccio quanto voglio, ma voglio cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E il regno di Dio non è che edifico materialmente, è edifico persone. Così dice la Bibbia, siete pietre viventi, un tempio per Dio. Il tempio di Dio sono le persone che Dio salva. Lavorare per il regno e investire a portare l'Evangelo a più persone e far crescere quelli già salvati. E abbiamo bisogno di crescere tutti. Quindi vogliamo non vedere ostacoli, che mi importano ostacoli. Io vedo le opportunità e poi prego a Dio di appianare la via. Prego a Dio per la forza che io non ho. Signore, aiutami. E io sto lì spostando le rocce e tanti sono grossi e cosa? Mentre lavoro sto pregando Dio. Non è che, oh Signore, se mi mandassi una ruspa, no, sto lì lavorando con quello che ho, pregando a Dio di aiutarmi, darmi forza. Questo è il cuore di chi ha la gioia della salvezza. Quando Gesù ha detto, sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che cos'è la vita cristiana in abbondanza? Che cos'è? Che cos'è la vita cristiana in abbondanza?
Di assomigliare a Cristo, avere la sua gioia.
Gesù, avere la sua gioia in Giovanni 15, se ricordate, Gesù sta dicendo specificamente come avere piena gioia. E di cosa consiste? Consiste in avere una vita in abbondanza. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, non porta frutto. Lo toglie via, ma ogni traccia che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. Avete visto che Lui mette come prova della vera salvezza quello di portare molto frutto? Frutto spirituale, abbiamo già discusso che cos'è, e aiutare altri a vedere Cristo vuol dire tu che fai vedere molto più di Cristo alle persone che Dio mette, tu hai chiara evidenza di essere un vero discepolo. Poi dice, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, cercate prima il regno di Dio, mettete a servizio degli altri i doni spirituali che hai, amate gli altri, non cercate ognuno dei propri interessi ma anche quelli degli altri. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ma perché ci dice tutto questo Gesù? Quello di come vivere per portare molto frutto? Versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Che cos'è la vita abbondante? Avere una vita con gioia completa. Questa è la vita abbondante. Non è una bella vita sulla terra, non è tanti soldi per fare i viaggi, fare cose divertenti, avere bella casa. No, no. La vita abbondante è vivere una vita dove Dio ti dà opportunità e le usi e porti molto frutto. Così la tua gioia sarà completa. Cosa desideri il cuore? Gioia. E tu puoi avere molta gioia, una gioia completa, se tu vivi portando molto frutto. Se tu semini per fare del bene, se tu cerchi per primo il regno di Dio. E questo succede se tu ami gli altri e ami Dio. Io vedo che ho da confessare i peccati di non amare abbastanza. Questi insegnamenti sono un martello. Non posso dire io amo, no, posso dire Signore non amo abbastanza, perché il metro è Gesù Cristo. Tu mi chiami ad essere un sacrificio vivente. Ho bisogno di crescere, Signore. Perdonami, mostrami la gravità del mio peccato e grazie per un grande Salvatore Gesù Cristo. Voglio pregare che ognuno di noi che nomina il nome di Cristo possa avere chiaro frutto di vivere sacrificando se stesso, non vedendo ostacoli, che è la carne, ma vedendo opportunità e investendo in queste opportunità per avere una vita che conta, una vita che poi noi ci troveremo davanti a Gesù per rendere conto di come abbiamo vissuto. E se abbiamo vissuto perseverando nel fare il bene, perseverando nel fare il bene, non ogni tanto, perseverando nel fare il bene, questo è un frutto che siamo veramente i suoi discepoli. È una vita, vi dico subito, di sacrifici. È una vita di fatica, è una vita di stanchezza, è una vita di privarsi, ma è una vita di gioia. E Gesù ci chiama a seguire le sue orme in quella vita. L'Apostolo Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. Com'era la vita dell'Apostolo Paolo? Era un grande studioso in una scuola biblica a Gerusalemme che ha scritto tanti libri. Com'era la vita di Paolo? Speso completamente per gli altri. Imitate me come io imito Cristo. E Gesù dice, e chiudo con questo, ma questo sembra pesante. No. Gesù dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Vuoi una vita con gioia completa? Confessa l'egoismo, confessa la mancanza di amore. Signore, cambia il mio cuore, ma mi butto prima che tu cambi il mio cuore. E mentre cammino, cambia il mio cuore. E lo farà. Lo farà. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che Gesù Cristo non si è ritirato indietro da sacrificare tutto completamente, assolutamente tutto, per salvarci. Ed Egli continua ad operare per il nostro bene, per la nostra crescita. Lui gestisce tutte le cose, ogni potestà in cielo e in terra è stato dato a Lui. Lui è il nostro avvocato, il nostro sommo sacerdote. Oh Padre, Lui intercede per noi. Lo Spirito Santo prega per noi e loro pregano che possiamo vivere così, che possiamo avere una vita di sacrificio, dove non stiamo lì a guardare agli ostacoli, no, stiamo lì guardando alle opportunità, gridando Signore aiutami e buttandoci per fede. E Tu operi e Tu ci permetti di fare cose che non potremo mai fare da soli. Ma quando viviamo così per Te, non siamo soli, siamo fortificati con la Tua potenza. Oh Padre, aiutaci a voler la Tua gloria e ad amare le persone che mettono nella nostra vita. Aiutaci a avere quel cuore. Aiutaci a vedere quando manca quel cuore, perché c'è perdono se confessiamo i nostri peccati. Fa sì che quelli che non hanno Cristo possono dire loro sono veri discepoli di Cristo. Prego che possano conoscere che siamo discepoli Tuoi dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Grazie che sto chiedendo quello che è la Tua volontà. Perciò te la chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.